questione.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, che sono queste lettere? Da dove arrivano queste lettere? C'è dalla Catalogna, è facile, e vabbè. E però chi le scrive?
Dalla Catalogna e dintorni.
E dintorni, sì, non solo dalla Catalogna, anche da qualche luogo limitrofo. Intanto chi sono i mittenti di queste lettere?
Ma i mittenti sono dei compagni. Tra i quali ci sei pure tu,
certo,
che per motivi diversi, sicuramente anche biografici, hanno nel loro percorso, sia proprio personale, biografico, sia politico, militante, incrociato comunque in vari modi diversi le questioni che hanno a che fare con lo Stato spagnolo, molte questioni che hanno a che fare con lo Stato spagnolo, o in alcuni casi, per esempio, come per quanto riguarda il sottoscritto, avendo vissuto molti anni, hanno comunque agito la loro militanza in quel territorio lì. E alcuni in questo momento proprio si trovano fisicamente in Spagna, perché comunque Peppe collabora col centro sociale Terra di Valencia, è all'interno della CUP di Valencia, e Riccardo invece si trova comunque nel territorio catalano a vivere a Barcellona e a partecipare, insomma, a molte cooperative di base, di quel mutualismo, ecco, no, di base, tanto in questi ultimi periodi studiato qui da noi, e che probabilmente vede, no, nella Catalogna un territorio dove alcune esperienze hanno sicuramente si sono sviluppate nell'arco di un periodo molto lungo e sono diventate molto interessanti, e sicuramente qui alcune di queste esperienze sono diventate, se non un modello, comunque, però un riferimento, sicuramente un riferimento da tenere presente nel momento in cui, no, cercare di ragionare su come nei nostri territori, qui in Italia, attivare delle forme, ecco, di sabotaggio del capitalismo, di economia alternativa. E quindi, insomma, un po' tutte queste cose hanno messe insieme, hanno spinto me, Peppe, te, Riccardo, a ragionare su un'ipotesi, cioè quella in fondo di avvicinare una serie di militanti che non occupassero necessariamente delle posizioni di vertice, no, nelle rispettive organizzazioni. In alcuni casi, come per esempio in quello di Iule, parliamo di una ricercatrice molto di più che di una militante attiva all'interno di specifiche organizzazioni di lotta nell'ambito del nazionalismo basco, no, in quel caso, però comunque di una compagna sicuramente che anche attraverso il suo percorso di studi ha messo in campo delle pratiche, no, e sicuramente ha fatto in modo di rendere i suoi studi un'opportunità per ragionare dentro i circuiti militanti su come cambiare le cose. E, per quanto riguarda Iule, no? Per quanto riguarda Aina, no? Parliamo invece di una dirigente della CUP Internazionale, ma insomma non della Ana Gabriello, di David Fernandez, no? E per cui il tentativo era un po' quello di ragionare sulle parole, sul vissuto, su come una serie di persone che hanno partecipato alle mobilitazioni nell'arco dell'ultimo anno, ma anche da prima, vedessero quello che stava accadendo in Catalogna.
Senti, è abbastanza dire che un punto importante su cui ragionare è l'eterogeneità delle persone che sono state chiamate a dare un loro contributo, no? C'è appunto una filosofa femminista e marxista basca che hai appena citato, la Goicoechea, c'è un storico, possiamo dirlo, ormai militante della sinistra indipendentista catalana, c'è una giovane militante indipendentista catalana, che, cioè, giovane, diciamo, per i canoni nostrani, almeno in Catalogna un po' meno, qui il concetto di gioventù, esatto, è molto allargato. Ci sono due migranti italiani a Barcellona, uno che sta lì ormai, che ormai è catalano d'adozione,
effetti, Rolando,
e l'altro che poi è un compagno proprio qui della radio, fra le altre cose, invece si è trasferito da poco tempo. Vengono spesso e volentieri da esperienze anche diverse, insomma non refrattarie fra loro, ma diverse e varie. Ecco, in qualche modo, questo sempre per l'immaginario lettore che non sa nulla e si trova ad avere a che fare con un'operazione del genere, che filo rosso si può rintracciare?
Ma innanzitutto io direi che non è un libro utile a farsi un'idea definitiva su quello che è accaduto e in generale sul contesto catalano. Non era questa neanche probabilmente la finalità con l'obiettivo, le idee che ci hanno spinto insomma a partire, a intraprendere questa strada, questo percorso editoriale. È un libro che cosciente della, per una serie di motivi, scarsa, no, conoscenza, dimestichezza con quel contesto, prova a fornire sicuramente degli spunti a partire dalle singole storie, dalle singole biografie, no? Che poi è un'operazione, voglio dire, che ci dovrebbe far ragionare, tu lo dicevi nell'introduzione, su quanto è ancora oggi importante ritornare alle parole, no, dei militanti, quanto è importante cercare di capire che cosa si muove dentro al loro immaginario, che cosa li spinge a tutti i giorni, insomma, a faticosamente resistere, partecipare, costruire percorsi di lotta. Dicevi militanti di base. Mi pare che nel libro, insomma, lo citiamo, no? Il famoso libro di Montaldi, inizio anni 60, voglio dire, no? L'esperienza dei Quaderni Rossi, l'esperienza della coricerca, l'esperienza dell'inchiesta operaia, tutte quelle strategie che in quegli anni alcuni personaggi sicuramente, no? Di un ambito, se vogliamo dire, teorico molto eterodosso, no? Dentro, all'interno del marxismo tradizionale, con
ancora
i quali,
se ne parla,
ancora se ne parla, per cui siete che quell'esperienza probabilmente qualche segnale l'ha lanciato e qualche, come dire, effetto di disturbo, no? Qualche dissonanza l'ha prodotta, e almeno noi probabilmente ci sentiamo ancora oggi appartenere a quel a quei nuclei, insomma, a quei circuiti nei quali queste dissonanze ci sembrano estremamente utili, no? E quando le attivano le persone attraverso le loro parole, ci sembra che forse producono come dire, degli spunti di riflessione più forti, più diretti, più utili, senza qui, no, riaprire la classica querelle tra il saggio strutturato, no, politologico, e la storia di vita. Però forse, ecco, alcuni strumenti come questi ti riportano la forza della realtà delle cose magari con una maggiore energia, e quindi in virtù di questa un po' riflessione, di questo retroterra, no, nel quale ci siamo riconosciuti tutti quanti, abbiamo immaginato un libro che cercasse non tanto di ricostruire pedissequamente quello che era accaduto, di fornire come dire, una cronologia più o meno esatta degli eventi, ma che anche nella sua snellezza, per poi alla fine un libro di un centinaio di pagine che secondo noi si legge anche abbastanza velocemente, invece riuscisse a attirare sul serio l'attenzione anche proprio in quell'ipotetico lettore che magari distrattamente, sì, ha ricevuto qualche informazione su quello che era accaduto in Catalogna, ma tutto sommato non si era sentito così tanto spinto da esigenze di particolare approfondimento, no? Attraverso le parole invece dei protagonisti più o meno impegnati direttamente, tra virgolette, sulle barricate fisiche o simboliche di queste esperienze più recenti di lotta, abbiamo pensato che invece, ecco, nella formula dell'intervista, nella formula quindi un po' più dialogica dello scambio, uscissero fuori degli spunti più utili, ecco, più utili intanto a costruire un interesse, a porre delle questioni e poi eventualmente a rimandare ad ulteriori forme di approfondimento, no? E eventualmente anche non solo editoriali. Ora, per fortuna, come dicevi tu prima, i libri che sono usciti ultimamente, due libri sulla Catalogna,
la situazione, insomma, italiana.
Però, certo, non molto... possono essere due libri, poi oltretutto a maggior ragione l'operazione che cercavamo di fare noi non poteva certo immaginare di diventare esaustiva di tutta quella mole, no, che al limite allora uno di informazioni che uno allora dovrebbe immaginare di recuperare se volesse veramente, vuol dire, farsi un'idea su quello che è accaduto e accade in Catalogna, perché poi se te la vuoi fare sul serio non dico che devi come dire, confrontarti con approfondimenti accademici a 360 gradi, ma allora effettivamente insomma altro che un libro, no? Per poter ricostruire dagli anni 70 ad oggi un percorso di lotta che è lunghissimo, no? Come nella testimonianza di Ramon, no? Di Ramon Piquet, una, mi sembra quella con la quale proprio apriamo il libro, no? La sua, quindi un personaggio incredibile, no? Un personaggio di cui io stesso insomma conoscevo molto superficialmente la storia, che si intreccia con le battaglie ambientaliste, no? Dei compagni, dei militanti della fine degli anni 80 nel territorio di Barcellona del Catalano, addirittura contro le forse più famose e celebrate olimpiadi, riuscite olimpiadi del mondo moderno, no? Dell'epoca moderna.
A livello Barcellona di intervento 92. Urbanistico probabilmente è il non plus ultra, diciamo, in un secolo d'olimpiadi
anche noi che abbiamo noi nello specifico noi ma noi più generico in qualche modo contestato i grandi appuntamenti sportivi, perché sappiamo al di là insomma di quello che significa da un punto di vista economico che tipo di impatto hanno sul territorio e quali finalità poi come dire promuovono. Nei confronti di Barcellona 92, sarà che eravamo forse più giovani, sarà che forse non avevamo tutte queste informazioni a disposizione, però abbiamo sempre, mi sembra, un po' tutti e tutte, credo, assunto atteggiamenti molto più, come dire, aperturisti, no?
Sì, poi il passare del tempo, diciamo,
ci siamo accorti
che insieme ai boulevard di Haussmann a Parigi, a Via dei Fori Imperiali, quella è stata la più grande operazione urbanistica in una metropoli occidentale, ecco, della modernità.
E allora sapere che il governo socialista di Gonzales, oltre a finanziare in quel momento i GAL, quindi il terrorismo di Stato nei confronti dell'ETA e dei militanti del nazionalismo basco, torturava, incarcerava giovani militanti ambientalisti catalani che si opponevano a alcune operazioni di speculazione, e tra questi appunto, no, Ramon.
Sì, e questo completamente, diciamo, dimenticato anche dalla nostra memoria storica, nel senso che non...
Io non lo sapevo proprio, nel senso era una storia che non conoscevo.
Poco siamo riusciti a tirare fuori delle questioni basche, ma insomma comunque all'interno del nostro mondo c'è la consapevolezza che a un certo punto nel paese basco, francese soprattutto, anche in quello spagnolo, c'erano gli squadroni della morte, che cose di questo tipo a livello leggermente più basso siano avvenute anche in Catalogna, è appunto sostanzialmente un...
Io insomma nel riascoltare la sbobbinatura dell'intervista di Riccardo a Ramon, devo dire insomma mi sono emozionato, nonostante l'intervista non parli direttamente di quei fatti, proprio perché si concentra più specificatamente sulle vicende catalane più recenti. E è chiaro che anche soltanto alcuni passaggi che Riccardo propone a Ramon, insomma, per lanciare, anche per inquadrare il personaggio, no? In tutta la parte introduttiva dell'intervista, lui chiaramente un pochino spiega chi è e anche quelle poche parole che impiega per spiegare il suo percorso sono insomma molto forti, interessanti e appunto nel loro piccolo forniscono degli elementi sui quali poi chi eventualmente leggerà il libro sono sicuro che vorrà ritornare. Ma questo vale per Ramon e quindi anche per tutto l'approfondimento che si può fare sull'indipendentismo catalano degli esordi, no? Ma varrebbe altrettanto per quanto riguarda l'intervista di Yule, che invece ragiona di più nei termini, no, di teoria politica e teoria dello Stato, e propone secondo me delle chiavi di lettura interessanti sul lo Stato spagnolo e il suo costruirsi attraverso la transizione e quella fase che va tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, no, con la nuova Costituzione monarchica, che lei appunto spiega molto bene come non fu capace di discutere più profondamente quelle che erano le strutture dello Stato di origine, insomma, franchista, e questo legame, no, questa presenza delle istituzioni franchiste all'interno di un regime democratico, ci fanno un po' a tutti ragionare sulle corrispondenze anche con noi e comunque sulle derive autoritarie che sistemi come quelli nei quali viviamo possono molto facilmente, no, assumere, delle volte senza che neanche ce ne noi, no, magari, ma insomma se ne renda conto, creando dei contesti molto più inabilitanti dal punto di vista dell'agibilità politica. Quindi insomma anche Yule dice delle cose secondo me molto, molto interessanti da questo punto di vista.
Senti, nel rivolgersi, diciamo, a un pubblico che non è quello che risiede nello Stato spagnolo, questi compagni, questi militanti, come si sono organizzati? Nel senso che poi a volte è anche difficile, no? Tu vivi in una situazione politica molto complessa, sei immerso in quel mondo. Arriva qualcuno che viene da un posto che in fondo è distante poche centinaia di chilometri, ma che è sideralmente lontano per quanto riguarda anche la semplice solidarietà, perché abbiamo visto nei mesi scorsi anche fare attività così, non di controinformazione, ma di informazione semplice. Bisogna partire proprio dalle basi. Ecco, su cosa vertono gli interventi su cosa vertono i loro interventi e quali ti sono sembrate, ci sono sembrate, faccio una domanda a tutti noi, e i temi più interessanti e più urgenti da affrontare anche per un pubblico italiano?
Innanzitutto, secondo me, questo libro, penso, così come è stato organizzato, quindi attraverso la formula dell'intervista, non sarebbe stato possibile se noi in qualche modo non avessimo avuto attraverso sia la persona del compagno, insomma, Peppe, Giuseppe che sta a Valencia, sia Riccardo a Catalogna, due persone che si ritrovano a vivere in quel contesto geografico ormai da molto tempo e attraversandolo, insomma, attraverso la loro militanza da molto tempo. Questo per dire che poi, ecco, nella globalizzazione più sfrenata, il contatto, no, fisico e la possibilità di vedersi, no, diventa ancora oggi un passaggio inaggirabile. Andare a verificare con i propri occhi quello che accade in un determinato territorio, che sia più o meno periferico, continua a essere, secondo noi, insomma, anche da un punto di vista proprio militante, no? Da un punto di vista dell'approccio militante alle situazioni delle quali spesso sentiamo parlare, una necessità. Non sempre è possibile organizzare brigate internazionali per andare, no, in un altro territorio, però
questo è fondamentale, però c'è un problema di fondo, nel senso che se a noi arriva qui notizia di una insurrezione operaia nel nord della Scozia o un'università
Partiamo,
occupata
Marco.
Da qualche parte in giro per l'Europa, diciamo, anche se non la conosciamo, la riconosciamo immediatamente come nostra, insomma, se si riscontrano quei due o tre elementi caratterizzanti. Nel caso della Catalogna tutto ciò è molto più difficile, anche perché stiamo parlando di un processo e di un quadro in cui all'interno di forze politiche di sinistra radicali, i cui militanti noi abbiamo sentito nel libro, ce ne sono altre che non sono certamente ascrivibili a questo. C'è un contesto di relazioni centro-periferia tipiche di quel luogo geografico e di quella costruzione statuale. E insomma, sono le classiche domande che poi ci fanno i compagni qui in Italia, le compagne e i compagni quando si fanno le iniziative pubbliche e a cui bisogna dare risposta.
No, ecco. Sì, no, scusate.
No, mi domandavo appunto, sempre partendo dal famoso, noi avevamo scovato qualche tempo fa la figura del ricercatore neozelandese che veniva in Italia e non sapeva niente, bisognava spiegargli tutto. Ecco, possiamo farla anche noi per questo contesto.
Mi fai pensare al bellissimo libro, no? Sin Notitias de Curb, tanto per rimanere in ambiente di territorio, insomma, di stato spagnolo catalano, Eduardo Mendoza, no? Per cui l'alieno che arriva improvvisamente,
esatto,
bisogna spiegargli.
Poi c'è Flaiano, c'è lunga letteratura,
insomma,
ecco.
La letteratura è lunghissima sull'argomento. No, secondo me il tema è aperto e risposte e ricette non ci sono. Ed è chiaro che dal punto di vista della costruzione di un sentimento, insomma, di solidarietà nei confronti di territori che non conosciamo direttamente, uno delle inevitabili, insomma, difficoltà è proprio quello di reperire delle informazioni che noi riteniamo credibili e in qualche modo legittimate ad essere considerate veridiche, no? Perché questo avvenga, lo scambio e il contatto è l'unico sistema. Però mi sento di dire, no, lì è un po' lo spirito antropologico, chissà che esce fuori, che inevitabilmente un minimo di ragionamento personale, no, di sforzo anche interiore, di capacità di filtrare, ecco, queste informazioni e quindi poi anche di provare a capire come conoscere meglio un territorio diventano comunque inevitabili, no? Questo poi ognuno di noi, ripeto, questo libro non sarebbe nato se noi in concreto non avessimo avuto in particolare delle esperienze biografiche che ci hanno fatto stare in un collegamento, no, di un certo tipo con quei territori lì. Probabilmente la stessa cosa varrebbe per la Palestina, piuttosto che il Rojava, piuttosto che il Sud America, piuttosto che 10.000 altri posti nel mondo, il Nicaragua, l'Honduras, dove non siamo andati fisicamente e dove però riuscire ad esprimere un livello di solidarietà non è così immediato e così semplice. Delle volte, come è accaduto in passato, che cosa si è attivato? Si è attivato lo sforzo dei compagni, delle compagne che hanno portato dei militanti di determinate organizzazioni qui, che hanno provato a far conoscere quelle esperienze di lotta, che hanno insistito nel cercare di aprire un interesse, di dimostrare quanto quei contesti fossero importanti, quanto stessero accadendo delle cose che andavano sostenute, che andavano, come dire, rispetto alle quali comunque spendere delle energie, no? E con la Catalogna alla fine io penso che sia un po' la stessa cosa, provare a dimostrare che quello che è accaduto là ha una enorme rilevanza anche per noi, no? E nonostante i chilometri siano molti di meno rispetto a tante altre aree del mondo, il livello di complicità e empatia che si è espresso in generale nei confronti delle esperienze catalane è relativamente, insomma, no, contenuto. E questo piccolo libro prova a mostrare che invece ci sono state esperienze molto, molto importanti e molto belle, e personaggi che, nonostante non fossero, ripeto, dei tolto Ramon, che effettivamente ha avuto, ma questo però più indietro nel tempo, un ruolo più importante nelle organizzazioni nelle quali si trovava, tolto Ramon, gli altri, pur essendo dei militanti di base, definiamoli così, ci portano a ragionare su dei temi che ci aiutano, secondo noi, a effettivamente verificare come quel contesto ci porta delle questioni che sono valide anche nel nostro. Insomma, un po' questo, secondo me, il discorso.
Senti, per chiudere un po' questa chiacchierata, Barcellona è bagnata dal Mediterraneo e quindi con quei vizi del Mediterraneo arrivano in qualche modo anche lì. E sappiamo, noi magari meglio di altri, ma insomma, che c'è un tasso di conflittualità interna, diciamo, alle sinistre locali e di dibattito comunque piuttosto alto e piuttosto aspro alle volte. Credo che le interviste cerchino in qualche modo di ricondurre, non dico a ragionevolezza, ma a dialogo le differenti visioni che ci sono state in questi mesi sul processo catalano. E chi è stato intervistato comunque penso che abbia espresso in maniera, se non condivisibile da tutte e tutti, per carità, sicuramente ragionata e organizzata le proprie posizioni. Il libro però si chiude con un intervento che invece è in qualche modo specifico per l'Italia, no? È stato inserito un articolo a doppia firma di Victor Seri, che peraltro è un altro dei nostri corrispondenti da Barcellona, e Portelli, che su una testata online di Napoli, Napoli Monitor, in qualche modo hanno voluto, come dire, mettere i puntini sulle i, diciamo così, in merito a un altro intervento giornalistico apparso su Micromega, forse adesso vado errato,
quello di Stephen Forti,
non è importante la testata. Comunque
diciamo, era Micromega.
Il contrasto era fra questo articolo iniziale su Micromega, in cui si esprimevano pesanti critiche, anche forse al di là del civile confronto, sul panorama politico della sinistra indipendentista basca, e c'era questa
catalana,
scusate, e c'era questa risposta da parte loro, da parte di questi altri due compagni, che forse, diciamo, può essere utile come termine del libro, ma anche come inizio, no?
Assolutamente, infatti penso che poi al di là della struttura, appunto, in forma di interviste, questo breve intervento finale scelto poi a posteriori, aiuti ulteriormente il lettore a capire un po' di che cosa stiamo parlando, no? Io faccio sempre un esempio: quanti di noi si sono, diciamo, accorti che una delle manifestazioni antirazziste più importanti e partecipate del territorio europeo, del continente europeo, contro le politiche restrittive, no? Contro le operazioni in mare, molto prima, no? Perché parliamo di metà dell'anno scorso, molto prima che adesso tutti si riscoprono, al di là di questi microfoni, ma insomma, e di questa radio ci mancherebbe.
Ma si conto che c'è un piccolo problema.
Siamo più riformisti, c'è un piccolo problema con l'immigrazione,
delle
morti in mare. Mi pare, insomma, siamo intorno ai 40.000 morti negli ultimi 20 anni, 10 anni. Ma adesso, al di là delle statistiche, cioè chi si è accorto che la manifestazione più partecipata di tutto il territorio europeo antirazzista si è realizzata a Barcellona, no? Mi pare fosse febbraio-marzo del 2017. E là con l'AU non mi ricordo se era già stata eletta, mi pare di sì,
forse
che già fosse
sì,
sindaca di Barcellona, ma comunque, insomma, le gli slogan e insomma siamo abbastanza esperti per riconoscere la provenienza più o meno della geografia, così, delle organizzazioni politiche dei partecipanti a un corteo, no? Quindi era evidente che la stragrande maggioranza delle persone che partecipavano a quel corteo provenisse comunque da ambiti indipendentisti. E, per il tipo di slogan, per il tipo di simbologie esposte, no? Più tutta una serie di costellazioni, di organizzazioni, di associazioni strettamente antirazziste che sono scese in quel giorno in piazza per protestare, appunto. Ebbene, come no, è stato difficile, no? Lo sappiamo benissimo io e te, nei mesi scorsi far capire a tantissimi compagni e compagne che molti degli indipendentisti catalani, prima di tutto, non potevano essere certo considerati degli xenofobi razzisti con tutto quello che non fosse catalano, no? Né rispetto a quello che proveniva dalla Spagna, né rispetto a tutto quello che proviene dal di fuori della penisola iberica, né tantomeno che ammesso che qualcuno di loro esprimesse delle posizioni nazionalistiche, questo significasse automaticamente no, che la loro fosse una posizione sciovinista e ontologicamente restia a qualsiasi tipo di incontro culturale. Discussioni come queste,
in temi antropologici.
Discussioni di questo genere, non tanto nella come dire, in circuiti più civili, no, della figurati della radio, oppure anche semplicemente per strada, ma anche proprio negli ambiti più vicini ai nostri, ci è toccata, insomma, sostenerle e faticosamente provare a spiegare che obiettivamente quello che si stava realizzando, quello che si stava vedendo lì in Catalogna, mostrava qualcosa di diverso, insomma, quantomeno qualcosa sul quale pure era il caso di sintonizzarsi per cercare di capire se al limite qualche idea preconcetta o precostruita, anche qualche stereotipo, mettiamoci tutto quello, definiamolo come ci pare, magari condizionasse un pochino il giudizio che si stava dando su quelle esperienze. E quell'articolo, no, di Victore e di Stefano credo sia da questo punto di vista molto utile, perché proprio su questo tema è ancora una volta qui da noi, ma forse non è un vizio soltanto nostro, ci si è cominciati a dividere tra chi era più pro catalano, chi era meno o non sufficientemente pro catalano, chi era pro catalano però soltanto di quella parte che proponeva il giusto equilibrio, accordo tra lo Stato spagnolo, peraltro, come dire, se proprio la dovessimo dire tutta, senza neanche usare proprio i canoni della teoria postcoloniale, però certo che da un territorio diverso sostenere che da un'altra parte si debba fare in un certo modo produce una certa difficoltà, no? Insomma, sicuramente un minimo di disagio, perché obiettivamente uno si aspetterebbe un atteggiamento un pochino più aperto, più disposto intanto all'ascolto, a cercare di capire qual è la dialettica interna a quel territorio tra diverse posizioni, prima ancora che quella tipica dinamica per cui si sceglie un'organizzazione di riferimento in quel contesto e poi si fa di tutto per dimostrare qui da noi che quelli lì hanno ragione e che quindi sono quelli lì che vanno sostenuti rispetto a tutti gli altri, no? Insomma, per cui nello specifico, chiaramente c'è stato tutto un periodo in cui Ada Colau e, diciamo, grosso modo Podem in Comune, tutta l'area un po' più moderata, serista un po' più moderata, era diventata l'unica portatrice, come dire, di una bandiera possibile, di un accordo possibile in quel contesto.
Fra l'altro, poi, con tutta la difficoltà di far capire che, per esempio, la Colau è una cosa, Podemos è un'altra cosa, Empodem Comú è un'altra ancora, che, diciamo, sono tutte questioni che poi l'ascoltatore giustamente medio a un certo punto si annoia, perché può diventare una cosa magari che sembra il sesso degli angeli, però purtroppo se due formazioni politiche sono diverse l'una dall'altra, cioè hanno proprio una struttura, una leadership diversa, non puoi non tenerne conto, ecco. Invece si fa spesso dei calderoni e poi ti ritrovi di fronte a situazioni che non capisci perché non ci sono proprio le basi.
No, per cui ecco quell'ultimo contributo, quelle paginette insomma con le quali si chiude il libro ricostruiscono un pochino questo dibattito, provando secondo noi in modo utile per il lettore a ristabilire una posizione in primo luogo di ascolto. Questo non è un libro che sponsorizza la CUP, ma ci sono dei militanti di base della CUP, perché comunque uno dei redattori del libro partecipa alle attività della CUP a Valencia e quindi sicuramente c'è un legame molto forte con questa organizzazione, ma le voci che sono presenti provengono da aree anche diverse dell'ambito indipendentista insomma catalano. Questo non significa, cioè voglio dire, che si escludano automaticamente posizioni perché si debba sostenere necessariamente un'organizzazione. Cioè, proviamo una volta tanto a verificare se quello che sta accadendo da qualche parte nel mondo può aiutare anche noi a capire meglio quello che accade pure proprio da noi, insomma. Però se già partiamo con la convinzione che qualcuno ha già trovato la chiave di lettura e quella chiave di lettura va semplicemente trasportata anche da noi, secondo me facciamo insomma un'operazione abbastanza inutile, ecco. Quindi, pur essendo, ripeto, un libro molto veloce che si legge facilmente, fornisce da questo punto di vista anche proprio, vogliamo dirlo, un approccio così un po' presuntuosamente metodologico, ecco, rispetto al come affrontare ecco, esperienze che fanno parte di contesti diversi da quelli dal quale uno proviene, senza immediatamente fare delle scelte e essere sicuri che quelle sono come dire, i propri referenti che quelle persone vanno immediatamente, quei compagni, quelle compagne, quelle organizzazioni vanno immediatamente sostenuto rispetto alle altre. Questa operazione, insomma, almeno di attesa, di filtro, di verifica, di ascolto, ribadisco, no, questa parola di ascolto, ripeto questa parola di ascolto, l'ho già detto, di ascolto, credo sia estremamente utile, peraltro insomma è un bene prezioso la capacità di ascoltare, non lo so, interroghiamoci delle volte se anche qui da noi siamo in grado di farlo. Qui dai microfoni mediamente noi parliamo, quindi sicuramente non pratichiamo prevalentemente l'ascolto, però diciamo
ascoltiamo quelli che sentiamo da fuori, qua, ecco, qui, in qualche insomma, modo, dai.
Quindi credo che un po' queste cose messe in fila sono state il motore principale della redazione, dell'idea insomma di realizzare questo strumento, poi alla fine, no? Cioè, un libro nel suo piccolo fotografa un po' una situazione, chiaramente anche legato al momento nel quale poi lo riesci a pubblicare, perché ci vuole
minimi tempi tecnici,
no? Per cui in parte alcune cose sono anche legate a momenti, però fortunatamente abbiamo anche cercato nelle riflessioni che abbiamo proposto alle persone che sono state intervistate, ai compagni e alle compagne che sono state intervistate, un po' di sganciarci proprio da questo, dall'idea che fosse un libro di cronaca, proprio perché magari era forse più utile che non lo fosse.
Eh sì, io insomma posso così ricordare, per quanto riguarda la nostra attività editoriale, diciamo come trasmissione e come radio di quest'anno, una delle trasmissioni che poi è risultata più interessante, quindi che ha stupito di più, è stata una puntata di Radio Euskadi che facemmo sulle mobilitazioni dei pensionati nel Paese Basco in particolare, perché in maniera di cui nessuno se ne è accorto, noi per primi, c'è stata una imponente mobilitazione delle pensioni e dei pensionati in tutto lo Stato spagnolo, in particolar modo nel Paese Basco, e parlandone con i compagni e le compagne dello Stato spagnolo, tutti segnalavano questa cosa curiosa per cui il Partito Nazionalista Basco, partito fondatore dell'Internazionale Democristiana al potere da sempre, morto Franco praticamente nel Paese Basco, per tutta una serie di ragioni molto interessanti a un certo punto si è trovato costretto a, diciamo, portare avanti, a seguire le manifestazioni di decine, centinaia di migliaia di pensionati e pensionati nel Paese Basco. Ci raccontavano come fosse successo questo e anche in che misura le locali sinistre radicali si in qualche modo fossero dovute confrontare con una situazione che era sicuramente particolare, però era lì, era la situazione reale. Ecco, in qualche modo, diciamo, noi questo abbiamo cercato di fare, no? Una fotografia di quanto sta succedendo, ascoltando le voci di chi queste mobilitazioni le ha fatte, le sta facendo, e poi ovviamente ognuno la libertà di giudizio, considerando che poi la situazione certo non si ferma qui, ecco, non è una storia finita. Insomma, le evoluzioni dello Stato spagnolo ci accompagneranno,
e dell'Unione Europea,
ci accompagneranno ancora per un bel pezzo, perché poi appunto un altro punto focale di queste testimonianze è l'atteggiamento delle istituzioni comunitarie per quanto riguarda il futuro della Catalogna, e quello si interessa anche noi in primis, insomma, al di là del fatto che può fregarcene o meno del futuro più o meno autonomo della Catalogna, però ci sono tutta una serie di architetture che poi valgono anche per noi.
Assolutamente, e di esperienze che ci dimostrano come il rapporto fra il centro e la periferia del mondo, di uno Stato, comunque in un sistema capitalistico come quello che abbiamo, crea dei dislivelli che poi sono il motore di tutta una serie di diseguaglianze e ingiustizie. Il contesto sicuramente di lotta dei compagni, delle campagne catalane, non dico che non sarebbe stato possibile, però ecco, no, per ritornare al discorso invece della chiusura dell'atteggiamento xenofobo che suppostamente proprio lì sarebbe dovuto stare, quanto percepiamo forte il rapporto con le esperienze per esempio sudamericane, no? Il rapporto con le comunità indigene, con boliviane, peruviane, dell'Ecuador, e di tutto quel ciclo di lotte e battaglie che ci sono state negli ultimi 10 anni proprio, no? In Sud America, di tutte le trasformazioni che lì si sono prodotte. Sicuramente è chiaro, la Spagna, il territorio spagnolo, lo Stato e anche la Catalogna sono facilitate dal parlare la stessa lingua e quindi dal, come dire, stabilire un rapporto molto più veloce e immediato, no? Con quel contesto che a noi continua un po' ancora a sfuggire. Però quello che sta accadendo in quelle parti del mondo, proprio in termini di relazione fra architetture, no? Come le chiamavi tu prima, è molto, molto interessante, perché sta producendo sicuramente delle esperienze molto inedite. C'è una bellissima frase di Boaventura de Sosa, no? Questo sociologo teorico del postcoloniale portoghese, che dice: questa è una fase storica nella quale bisognerebbe democratizzare la rivoluzione e rivoluzionare la democrazia, no? Quindi cercare di capire che alcune esperienze rivoluzionarie probabilmente hanno perso di vista la partecipazione a un certo punto del loro sviluppo, e dall'altra che le situazioni democratiche nelle quali noi viviamo non sono realmente democratiche e quindi vanno rivoluzionate al loro interno.
Benissimo, allora noi chiudiamo qui questa presentazione di Lettere dalla Catalogna e questa ultima puntata di Radio Euskadi per quanto riguardava questa annata 2018-2019. Per la 19ª volta facciamo la chiusura e i saluti di fine anno. Insomma, 19 stagioni sono parecchie, ma insomma continuano a essere evidenti le ragioni per cui appunto nell'ormai lontano gennaio del 2000 mettemmo all'opera questa trasmissione. Il prossimo anno, fra l'altro, sarà il primo anno di Radio Euskadi senza la presenza nel panorama politico spagnolo di Euskadi Dascatasuna. È stato uno dei due grandi punti focali delle puntate di quest'anno di Radio Scadi, la vicenda catalana e lo scioglimento di Dieta, ma se si è sciolta Scadi da Scadasuna, non si è sciolto per nulla la questione basca, come del resto non si è sciolta per nulla, continua a non essere sciolta la questione catalana. E allora con Radio Scadi ci diamo appuntamento a settembre, con Lettere dalla Catalogna ci saranno delle presentazioni pubbliche e delle iniziative anch'esse a partire da settembre, ve ne daremo ovviamente comunicazione quando saranno organizzate. Chiudiamo con come al solito con la sigla di chiusura della trasmissione e poi andremo a vedere cosa ci aspetta in quest'ultima parte della mattinata di Radio Onda Rossa.